Coinvolgiamo nella discussione anche Mario Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Sì, ciao. Non c'è dubbio che l'Inter sia diventata una squadra. In questo momento credo sia la più forte d'Italia. E che Conte abbia comunque fatto un ottimo lavoro. Io non amo i teatrini di Conte, lo conosco, discutiamo ormai da più di 20 anni insieme, ma dal suo punto di vista, dal punto di vista tecnico, è certamente uno dei migliori al mondo. Per cui questo tipo di risultato si aspettava, è arrivato peraltro con un cambiamento tecnico, mi sembra molto poco capito, perché c'è una vera differenza nell'Inter che da 17 partite a questa parte consecutive, ed è l'uscita di una mezza punta, l'uscita di un trequartista e l'ingresso di un altro mediano, cioè Gagliardini. Questo ha ridisegnato l'Inter, al di là naturalmente di una difesa che non solo non prende gol, ma a questo tipo di livelli non prende nemmeno tiri in porta, e al di là naturalmente della coppia, della straordinaria coppia di attaccanti. Però la trasformazione tattica è stata evidente, cioè si è andati sempre più a cercare lo spazio alle spalle degli avversari.
Tra l'altro, direttore, insomma, arriva anche, su questo vorrei un suo parere, al di là del fatto, insomma, che è un tema soprattutto da tifosi, se il tifoso italiano deve tifare per le italiane, perché le italiane che fanno bene in Europa fanno bene al movimento o meno. Ma al di là di questo, quel che è certo è che per tanti anni la FU Coppa UEFA era territorio di caccia, di conquista o quantomeno di finali delle italiane. Dal 99 siamo dovuti arrivare al 2020 per ritrovare una squadra italiana in finale della seconda competizione UEFA, e anche questo è un periodo di tempo spropositato per un campionato come il nostro.
Io non credo che ci siano termini di paragone tra la Coppa UEFA e l'Europa League, perché non c'era nemmeno la Champions che c'è adesso.
Vero.
Non c'erano 32 squadre in Champions, quindi era la Coppa UEFA, era completamente un'altra cosa. Io credo che non so dare consigli ai tifosi, perché i tifosi facciano quello che credono, cioè il tifo è uno spazio libero, non è che si debba avere, se tu ragioni, se tu devi fare il tifoso ragionando, è inutile che tu sia tifoso. Per cui i tifosi facciano quello che sentono, capisco che poi non lo so, a me capita così. Ma vedendo tutte le partite del mondo, mi metto davanti alla televisione e spontaneamente qualcosa dentro di me sceglie per chi tifare, se non è la mia squadra o se non ho dei rapporti favorevoli o contrari con quel tipo di squadra che mi sta davanti. Per me tra Inter e Siviglia facciano quello che credano, finché sì. Migliore.
Tornando invece alla gestione Conte, direttore, io credo che in tanti meriti che lui ha, a parte i teatrini di cui parlava in precedenza, c'è anche qualcosa su cui si può discutere. Per esempio, la gestione Skriniar e quella di Eriksen, perché ora Eriksen magari è arrivato a gennaio, insomma, e si può ancora, tra virgolette, anche accettarla, però Skriniar è in questo momento un valore per l'Inter, che però non gioca e probabilmente sarà sacrificato. Ecco, suo pensiero?
Ha sacrificato perché viene data un'altra squadra.
No, sacrificato nel senso che comunque sia non gioca, ecco, voglio dire, diventa un'alternativa che non gioca. Ecco.
Sì, ma no, Nicolò, non funziona così. Se tu prendi l'Inter, allora devi accettare che Conte ha messo bastoni.
Sì.
Ha trovato bastoni, e allora se trovi bastoni, uno deve uscire.
No, però per esempio Skriniar, secondo me, cioè, ha peccato un po' anche lui, cioè, non ci sto mettendo solo Conte, sto dicendo anche del giocatore, perché se lei pensa a Godin, no? È arrivato, boom, messo subito in panchina, poi ha lavorato come un matto, si è adattato al nuovo modulo di Conte, si è conquistato, ecco, quindi cioè, ci metto in parte la responsabilità di Conte, ma in parte anche il giocatore.
Non è una cosa normale. si gioca in 11, gioca in 14 e quelli che giocano da 11esimo al 14esimo si fanno girare all'estate. L'Inter ha una rosa molto ricca, qualunque cosa ne dica Conte. Conte dal punto di vista tecnico è difficile che tu lo possa riprendere, non riprendi semmai nella gestione delle cose, se proprio bisogna riprenderlo. Ma quello se inventi un nuovo giocatore ne sacrifichi un altro.
Questo è chiaro.
Io credo che per esempio Eriksen a lui sia servito per capire che dentro questa Inter non gli serviva un trequartista. Perché Eriksen, che è un grande giocatore, gli ha fatto capire che non gli serviva un grande giocatore là, non era il giocatore che voleva, ha messo Gagliardini. Gagliardini, che tutta Italia ha detto che era un mediano inutile con i piedi diagonali, cosa non vera nell'una nell'altra. E adesso Winter va con Gagliardini.
Ah sì, è quasi inamovibile. È vero.
Esattamente.
Tra l'altro, direttore, proprio sul centrocampo, visto le scelte nette, chiare, evidenti, leggibili di Conte, ripensando anche a quello sfogo di Conte che usò come pretesto la poca esperienza di Sensi e Barella in campo europeo, ecco, soprattutto su Barella, al di là di quello sfogo, la crescita nel suo primo anno in una big come l'Inter direi che insomma vada sottolineata anche in ottica nazionale, anche per il Barella del futuro, perché questo anno era un po', se vogliamo, un anno cardine nell'upgrade del giocatore, dopo insomma un Cagliari che lo vedeva come la stellina giovane in riferimento, ma con pressioni evidentemente molto diverse rispetto a quelle di adesso.
No, secondo me Barella sono almeno un paio d'anni che è il miglior mediano d'Italia, uno dei migliori centrocampisti. Peraltro è un mediano che sa inserirsi benissimo verso la porta, è un giocatore molto molto importante, fisico nonostante il fisico, di piedi buoni, non eccezionali ma buoni, è veramente un giocatore moderno, direi che è una straordinaria evoluzione di Gattuso. E era già fondamentale nel Cagliari, dove però faceva tutto, per cui a volte faceva anche la mezzala avanzata, il regista. Nell'Inter, quando comunque Conte parlava di Sensi e Barella, erano esempi di giocatori giovani, erano esempi di giocatori, lui sosteneva che, e su questo io sono d'accordo da sempre, che non si vincono i campionati con le squadre giovani, devi mescolare l'esperienza di gioventù. No, Conte ha questo tipo di accelerazione che lo portano spesso a sbagliare il rispetto verso gli altri, per esempio verso i giornalisti, che sono una categoria frastagliata. Ci sono giornalisti onesti, giornalisti meno onesti, giornalisti ballisti, giornalisti che cercano di capire e ricercano, cioè, soprattutto oggi all'epoca del web non si può più parlare di una sola categoria, ma mi sembra che lui abbia sempre voluto togliere rispetto a tutte le varie categorie che compongono il giornalismo. L'ultima mi sembra che sia stato oggi, quando ha continuato a dire, vabbè, lo sapete, i giornalisti esagerano sempre. No, a me interessa poco, perché non mi sono mai sentito dentro la categoria, non ho mai avuto nemmeno tessere di stampa sportiva o qualcosa del genere. Mi interessa poco, però un rispetto, se non altro per chi lavora, credo che questo dovrebbe averlo, non per me. So che non mi ama molto in questo periodo, di questo sono orgoglioso, però direi in generale per chi lavora, molti sono giovani, credo che bisognerebbe averlo.
Direttore, invece veniamo un attimo alla Juventus, perché poi al di là di tutto quello che si dice, no, Dybala, Ronaldo, che sono discorsi importanti, però qui insomma abbiamo capito che la Juventus ha preso una strada che è quella di prendere un grande centravanti, perché non ne esce, se non prende un grande centravanti non ne esce. Il problema è che devono vendere per comprare, e per comprare un grande centravanti ci vogliono tanti soldi e tanti milioni di ingaggio, per cui
a me sembra un altro tipo di discorso per la Juve. Cioè, la Juve ha capito di dover rifare la squadra, e ci sta provando con i mezzi che ha attualmente e con il mercato particolare che c'è. Vedete, c'è una cosa sul mercato che a me sembra sia stata capita poco. Nessuno è in grado di dire che cosa succederà a ottobre-novembre,
sì,
e per quanto durerà. Quindi tu, il vero rischio di adesso è che tu ti compri un giocatore, lo paghi bene, e non lo avrai mai, e non lo potrai impiegare. Questo sarebbe un crollo. Cioè, tu, è come se tu comprassi una macchina per produrre giornali e poi non la potessi usare, quindi i giornali non escono. La paura del perché non c'è mercato, perché non c'è mercato, fino ad ora non c'è mercato, perché non c'è mercato? Perché la gente ha paura di che cosa si mette in casa.
Sì.
Il vero problema è questo. Che non sai, non conosci cosa succederà fra 2 mesi, fra 3 mesi. Quindi non puoi investire tranquillamente, serenamente. Noi parliamo di calcio come se non succedesse niente in giro. Ma le società di calcio che devono mettere i soldi devono per forza far porsi questa domanda. E cercano di guadagnare tempo.
Sì.
La Juve in questo momento è una società in difficoltà.
Sì, sì, sì. Ecco, però stavo dicendo, direttore, alla fine, no, se vogliono svoltare, è vero che c'è questa riflessione che lei sottolinea, perché giustamente non si sa quello che accadrà, però si leggono anche e si sentono nomi come Dzeko, come altri giocatori che però a mio avviso non è che poi possono andare a spostare gli equilibri, come si dice in gergo, là davanti. Cioè, la Juve ha bisogno di altro, secondo me, se vuol svoltare, e quindi è un po' tra i fuochi, no? Cioè, voglio dire,
Nicolò, a me sembra molto chiaro. Se tu cedi Pjanic e soprattutto rescindi il contratto di Matuidi, che è un giocatore che ha giocato fisso, titolare stabile nella Juventus. Cioè, rescindere il contratto non vuol dire lasciarlo libero, vuol dire pagare perché se ne vada, per risparmiare l'ingaggio. Quindi è una mossa abbastanza disperata.
Sì.
Allora, però,
siamo a ridimensionamento, si potrebbe anche dire, no?
Questo credo che stiano lavorando per evitarlo. Cioè, il ridimensionamento dipende anche dagli altri.
Sì.
Io non vedo tante società, a parte l'Inter, che vediamo che l'Inter è certamente completa, e ho cominciato questa telefonata dicendo che secondo me adesso è la squadra più forte d'Italia.
Sì, sì.
Per quanto riguarda la Juve, il ridimensionamento stanno cercando di evitarlo, perché il ridimensionamento non conviene a nessuno. Quando noi ce la prendiamo con i presidenti, perché non mette, ma perché la società, secondo voi un presidente, un capo d'azienda lavora per danneggiarsi?
Direi proprio no. Di no.
Questo vale per chiunque, solo che noi consideriamo, nel nostro dilettantismo infinito, universale, consideriamo la buona amministrazione solo quella che ci porta grandi giocatori, però pagati dagli altri. Noi diciamo: il calcio è un sogno, fateci sognare, ma con i soldi degli altri. Perché di giustizia è questa?
Direttore, è proprio questo quello che dovrà fare da qui fino a quando sarà proprietario della Roma il Friedkin Group?
Cioè, credo che Friedkin sappia come si dice. Se c'è una cosa che mi piace in questa direzione è proprio la serietà, la stabilità. Io ho visto i prodotti di Friedkin, cioè siccome sono un cinefilo, vedo molti film e tutti quelli prodotti da, tu sai che una delle occupazioni collaterali di Friedkin è produrre film, sì. E produce film di grandi registi, proprio grandi film con grandi registi, cioè uno che parte dalla qualità e con la qualità vuole rimanere amico.
Penso ad esempio, direttore, giusto per citarne uno, uno che ho visto almeno io, Il Corriere con Clint Eastwood.
Ne ha fatti altri.
Sì.
Io credo che, anzi sono sicuro, Roma non ha mai avuto una società con questa forza, questa quadratura e questa potenza. Bisognerà cercare, l'intelligenza della gente dovrà essere quella di non sprecare e non deludere tutta questa idea, e questo altrettanto dovrà fare la società. Ma gli americani non sono gente che spende. La gente del calcio, i tifosi del calcio sono convinti che il dovere di un presidente sia spendere, no, il dovere è investire. Investire significa mettere soldi per poi riaverne di più, o comunque divertirsi senza rimetterci troppi soldi. Gli americani sono questi. Quindi Friedkin si potrà guardare in giro con tranquillità, questa sarà una stagione di impostazione, ha preso la società a Ferragosto, ma è una, questi sono americani industriali veramente, con un lavoro d'equipe alle spalle.
E invece, direttore, Pallotta per cosa non verrà ricordato? Cioè, mi spiego meglio, per quale aspetto fallace, mancante, carenza non verrà ricordato? I debiti, l'iter dello stadio, debiti, che insomma non è riuscito ad avere uno sviluppo, uno sfogo?
I debiti per un presidente sono una qualifica, sono una stelletta sul giubbotto, significa che i soldi li hai messi. Serie di secondi e terzi posti impressionanti, peraltro. Sai, qui conta vincere perfino la Coppa Italia. Prima parlava Nicolò delle semifinali, l'Inter in semifinale di Coppa non ha fatto una partita fuori da quelle. La Coppa Italia oggi è veramente una cosa molto diversa, tu la vinci facendo tre partite.
Eh sì, entra gli ottavi e via, parti.
Quarti. Io credo che Pallotta avesse, rispetto a Friedkin, una grande differenza iniziale. Pallotta era un fondo di investimenti, cioè aveva una trentina di soci a cui doveva rispondere della gestione della Roma, perché ci avevano messo anche loro soldi. Questo è un grande imprenditore che viene in una delle capitali del cinema, viene in una delle capitali, così tra noi e l'Olanda, dell'automotive, dell'auto. Sapete che Pallotta è il distributore di Toyota negli Stati Uniti, ha una lunghissima serie di alberghi, di resort, quindi insomma, qui da un punto di vista del turismo qualcosa gli possiamo dire anche noi. Io credo che lui abbia visto in Roma una possibilità strategica per tutte le sue varie attività che poi dovrà tradurre in calcio, perché sai, nel calcio poi vai con Zappaterra e con Spinazzola, quindi ritorni subito verso la terra.
Direttore,
però credo sia la storia più complessa e promettente che abbia avuto questa società.
Direttore, sarà il Bayern Monaco a vincere la Champions League, o quantomeno è la squadra oggi nettamente più forte delle altre. Poi abbiamo visto che insomma nei 90 minuti della partita secca può succedere sempre di tutto, però oggi il Bayern Monaco, cioè, sarebbe clamoroso se non la vincesse.
No, sarebbe clamoroso. Hanno dei giocatori di Paris Saint Germain eccezionali. Io credo che vincerà il Bayern Monaco, ma onestamente mi interessa anche poco. Mi metto lì nella coscienza che vedrò una bella partita e vedrò dei grandi giocatori e vedrò un calcio che in Italia non vedo. E poi non mi basta questo, poi vinca il migliore.
Direttore, nel salutarla invece volevo fare una riflessione, visto che insomma appunto il calcio giocato a diverse latitudini rischia in molti aspetti, a partire da quello economico ma anche da quello sociale, di distogliere l'attenzione da quello che sarà da qui a breve. Credo che quanto fatto in quest'ultimo dietro front sulla chiusura delle discoteche sia un ulteriore elemento, con i contagi che stanno ormai purtroppo galoppando verso numeri costantemente in tre cifre, oggi 403, ci sono 58 pazienti in terapia intensiva, ci sono più di 840 pazienti ricoverati con sintomi. Molti anche presidenti federali si erano espressi con la certezza di poter ripartire con anche stadi parzialmente aperti, ma credo che l'evoluzione degli ultimi giorni, come avevamo detto già a suo tempo, confermi ancora una volta che in tutto quello che non conosciamo dell'evoluzione di questo virus, tra gli aspetti su cui io credo anche il calcio dovrà imparare a convivere sarà quello che gli stadi non si riaprono
a meno che al vaccino.
E forse è bene dirlo anche da un punto di vista mediatico, per mettere una pietra sopra ad una speranza che poi non fa bene a nessuno se viene alimentata.
Ma è chiaro che non si può tornare negli stadi. Questo basta guardarsi intorno. Se poi uno dice ce ne metto mille, va bene, ce ne puoi mettere mille, uno di qua, uno di là, uno di sotto, ma sono mille persone che devono entrare e ci vogliono 150 persone che li sorvegliano e che aspettano, quindi non ne vedo l'utilità, i rischi sono comunque maggiori. Ma tutto il calcio sa, tutto il calcio grosso sa che non si può riaprire. A breve, adesso siamo nel momento del nulla, come anche giusto, ma a breve, tra qualche giorno, cominceremo a cercare di capire di più. Si dovrà vedere se dovrà essere rivisto il protocollo, si dovrà vedere se può essere possibile davvero, perché noi siamo nella stagione migliore e abbiamo buttato via molto del vantaggio che avevamo sul virus. Scusa,
no, volevo dire, ha ragione. Infatti, guardi, direttore, io sinceramente, Francesco lo sa, io sono molto più preoccupato. Cioè, a me, francamente, se entra almeno il 20, 10, 5% delle persone allo stadio, mi interessa relativamente. A me interessa che riaprano le scuole, perché ecco, questo è un problema che sento fortemente, che mi preoccupa tantissimo.
Ci credo, lo capisco, ma anche lì bisognerà vedere che cosa succede, perché le scuole sono ad alta. Ad alta attenzione, insomma, stiamo di nuovo quasi navigando a vista e dobbiamo avere molta pazienza.
D'accordo.
Perché noi cerchiamo sempre un colpevole su tutto, responsabile su tutto, ma qui la responsabilità delle persone, dei governanti, sono effetti collaterali. L'effetto grosso lo fa il virus. Per cui ci sta che nelle difese affannose contro il virus tu sbagli qualcosa, ma la cosa vera è che bisogna stare distanti nelle scuole, negli stadi, nelle discoteche, distanti non si può stare.
No.
Direttore, grazie mille, ci sentiamo martedì prossimo.
A martedì.
Ciao.
Buonasera, direttore.